Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette e dieci minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo da un lato del recovery plan, di quello che sta uscendo dopo le parole oggi del ministro Franco, il ministro dell'economia Franco, ma anche del tema che sta ancora più a cuore, visto che la decisione dovrebbe arrivare appunto in questa settimana, del DL Sostegno. Ministro Franco era in audizione alla Camera sul Piano Nazionale di Resilienza e Rilancio, quello che noi chiamiamo Recovery Plan, e ha parlato di questo, chiarendo anche i livelli della governance. C'erano state polemiche nel fine settimana sul ruolo di McKinsey, che è un grosso gruppo di consulenza internazionale, e Franco ha detto a McKinsey non viene dato nessun ruolo decisionale, ma ne parleremo nella seconda ora del programma, dove parleremo anche di una cosa un pochino più non leggera, perché è serissima come impatto economico, ma almeno non negativa come le notizie che spesso commentiamo in questi giorni. Mi riferisco a Luna Rossa, perché mercoledì dovrebbe partire alle 4 di mattina ora italiana la sfida con il team di New Zealand in Nuova Zelanda, ad Auckland. Però dietro un successo come quello di Luna Rossa non c'è solo una notizia sportiva, c'è anche una capacità di un paese, in questo caso l'Italia, di produrre e di essere all'avanguardia nella ricerca. Cioè c'è una ricaduta poi su quello che è anche l'immagine, oltre che il contenuto della ricerca italiana. Molte infatti le aziende coinvolte, sapete, chi ha visto le immagini anche registrate delle regate degli sfidanti, sa che queste sono più che barche, sono delle astronavi rispetto a una barca tradizionale, a una barca vera tradizionale. E quindi il nostro Dario Ricci ha raggiunto le imprese che hanno partecipato alla costruzione, nei vari aspetti, altamente tecnologica di Luna Rossa, e ne ha parlato anche con lo storico sponsor, nonché appassionato di vela, Marco Tronchetti Provera, in quanto anche numero uno di Pirelli. Lo ascolteremo nella seconda ora del programma. Per quello che riguarda i temi anche della prima ora, qualcuno mi dice: parli di scuola, dai. No, non parlo di scuola, però parleremo non in senso solo simbolico. È chiaro che oggi l'8 marzo è un elemento anche molto simbolico, ed è intervenuto il Presidente del Consiglio Mario Draghi nella sua prima dichiarazione, diciamo, pubblica, messaggio, diciamo, da questo punto di vista. Però parleremo dell'8 marzo anche da un punto di vista sostanziale, oltre che simbolico, perché non deve essere un mistero per nessuno che purtroppo questa crisi dovuta dal Covid ad ora si è avuto ripercussioni soprattutto sull'occupazione femminile, ha avuto ripercussioni sull'occupazione giovanile, sull'occupazione in generale. Però se si va a vedere praticamente la maggior parte dei rapporti di lavoro interrotti hanno riguardato il mondo femminile, vuoi perché per alcuni versi si è fatta questa scelta, vuoi perché in alcuni casi le donne che lavoravano sono entrate in quelle che noi chiamiamo né disoccupati né occupati, cioè chi non lo cerca più il lavoro. Perché? Perché si scarica su di loro poi la difficoltà nel gestire, qui si entra nel tema anche delle scuole in qualche modo, tutte le complicazioni che nascono col Covid. Ecco perché io ho parlato, ma non ci tornerò certo, della decisione della Regione Lombardia di chiudere le scuole da giovedì pomeriggio a venerdì mattina, come irrispettosa e da sudditi più che da cittadini, a partire verso i soggetti su cui si sarebbe scaricata, perché non ho dubbi purtroppo che quando poi si è dovuto trovare una soluzione, le prime a subire le conseguenze in una chiusura a 12 ore di distanza siano state le mamme, anche i papà in alcuni casi, per carità, ma non prendiamoci in giro, poi tutto ricade spesso sulle donne. Quindi il rispetto non si fa solo con le mimose, si fa anche prendendo in considerazione quelli che sono i carichi, i diversi carichi familiari. Purtroppo anch'io vorrei poter dire che vengono distribuiti in maniera uguale, equanime. No, non è così. Di questo parleremo, dicevo, oltre che ragionare anche dell'andamento della borsa e tornare da questo punto di vista anche al tema. Non solo, la borsa oggi va particolarmente bene, e lì ricorderò anche delle dichiarazioni della von der Leyen, che sostanzialmente è in linea totale con quanto ha fatto Mario Draghi su AstraZeneca, ma abbiamo capito, già ce lo spiegava bene la nostra Diana Cerretelli venerdì, che Draghi non solo si era mosso in sintonia con Bruxelles, ma in qualche modo era stata anche la testa d'ariete per una mossa che poi permette oggi alla von der Leyen di dire: siamo in totale d'accordo con Draghi, e AstraZeneca, unica tra le altre case produttrici, ci ha consegnato al momento solo il 10% delle dosi previste. E avremo l'appuntamento come sempre con Alessandro Platerotti per diciamo quello che è dietro la notizia della settimana. Dicevo delle borse, oggi tutte molto positive. Milano guadagna il 3,12%, Parigi guadagna il 2%, Francoforte il 3,21% e Londra l'1,30%. Non voglio bruciare il tema, ma insomma c'è anche una decisione della banca centrale giapponese. E poi oggi salgono tutti i settori, auto, banche, viaggi. La speranza è che le vendite sui titoli di Stato americani rallentino, ma soprattutto c'è evidentemente un inizio di settimana euforico. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito Radio 24, la diretta su Facebook. Stavo dicendo però che continuano i nostri viaggi nei settori produttivi colpiti dal Covid, quasi tutti. E oggi sarà la volta, come avevo annunciato, degli allestitori delle fiere. È uno dei settori che non ha avuto nessun beneficio neanche dalle zone gialle, perché a differenza dei ristoratori, dei bar, non ha avuto le fiere, non ci sono e basta, e lamenta di essere spesso dimenticato nei codici Ateco, nei vari ristori possibili. Dicevo 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Allora, mi scrive adesso un ascoltatore che si chiama Geminiano, ve la leggo perché insomma sono il papà di una bambina di 7 anni che è in didattica a distanza. Io e la mia ex siamo allo stremo, non avendo i genitori dobbiamo prendere permessi sia per seguire ogni giorno la lezione dalle 8.30 alle 12, poi ci sono da fare i compiti e spedirli entro le 19. Noi dobbiamo lavorare ma non sappiamo cosa fare, e qui dovrò dare anche... dovrò dare anche delle notizie non entusiasmanti sul tema dei permessi. Comunque andiamo con ordine. A livello di notizie internazionali, il Brent sfonda i $70 al barile al massimo dal maggio del 2019, e noi abbiamo già visto che sono aumentati i prezzi dei carburanti in Italia. Invece in Germania i dati delle restrizioni contro la pandemia pesano sulla produzione industriale tedesca, che a gennaio ha fatto meno 4% rispetto a gennaio del 2020. Questa non è una bella notizia, perché noi sappiamo che la Germania è il primo mercato di destinazione per i nostri prodotti manifatturieri, in particolare meccanica. Eccolo qua il genio Barisoni, parlaci di McKinsey. Ho appena detto che ne parleremo e ascolteremo anche la risposta che ha dato il ministro Franco. Abbiate pazienza, arriveremo a McKinsey. Allora, l'Unione Europea, l'EMA, ha già pubblicato le linee guida per l'EMA, l'autorità europea del farmaco, per accelerare l'approvazione dei vaccini adatti in caso di nuove varianti. Nel pomeriggio oggi vi sarà un incontro tra il commissario europeo all'industria Breton con il coordinatore della task force sul coronavirus della Casa Bianca, Jeffrey Zients, per sollecitare gli Stati Uniti a consentire l'esportazione di milioni di dosi del vaccino Covid di AstraZeneca in Europa. E appunto la von der Leyen ha detto: da subito siamo stati allineati con Roma sullo stop alle 250.000 dosi destinate all'Australia di AstraZeneca. Se un'azienda non onora i propri impegni non possiamo permettere che esporti. Ho sostenuto l'Italia, così Ursula von der Leyen in un colloquio con alcuni media europei. ancora almeno del 10% delle dosi pattuite, bloccheremo l'export di AstraZeneca finché non rispetterà i patti. E poi ha detto la von der Leyen, da aprile vi saranno 100 milioni di dosi al mese disponibili in Unione Europea di vaccini, chiedendo che l'Unione Europea non diventi il capro espiatorio. Nel frattempo in Italia, come atteso, il Ministero della Salute ha dato via libera all'utilizzo di AstraZeneca anche per gli over 65. In Gran Bretagna oggi riaprono le scuole dopo quasi 3 mesi di chiusura. Il percorso non prevede peraltro la riapertura dei negozi non essenziali prima del 12 aprile, i ristoranti e i pub verso metà maggio, e l'alleggerimento generalizzato per il 21 giugno. Qualcuno mi dice, ma i ragazzi non hanno ristori, quindi è più facile chiuderli. Ho capito, sto solo facendo notare che che da noi il problema è... Allora, facciamo una cosa. Io ho girato per Milano questo fine settimana, chiaramente eravamo in arancione scuro, non si poteva uscire dal comune. Ho visto che al di là dei bar e ristoranti dove funziona solo l'asporto, negozi non aperti, benissimo, gente in giro dappertutto, nei parchi, per strada, così. Quindi onestamente, tra la zona arancione scuro e la zona arancione normale, l'unica differenza, questa è la mia percezione, personale opinione, è che sono chiuse le scuole. Sì, e poi che i bar e i ristoranti non possono servire, diciamo, neanche fino alle 18. Ma la vera differenza, se tu vai in giro per Milano, non è che ci sia stato questo contenimento. I parchi erano anche pieni di gente, c'era anche una bella giornata, non sto criminalizzando nessuno. Diciamo che l'unico grande effetto della zona arancione scuro rispetto all'arancione, perché in arancione sono chiusi comunque i bar e i ristoranti, è che chiudono le scuole. Questa è la grande differenza, con migliaia di persone in giro tranquillamente, la maggior parte con la mascherina come in scuola, alcuni senza, non c'è nessuna differenza. Dunque, lei criticava l'Azzolina, ma adesso parliamo anche di così come ho criticato l'Azzolina e ho riconosciuto che invece fu l'Azzolina a proporre l'allungamento dell'orario scolastico, non ho problemi a criticare il ministro Bianchi se lo trovo troppo timido, non dico pavido, ma timido. Sì, guardate, qualcuno mi scrive meglio la zona rossa, non so, però allora l'Azzolina oggi dice: in Francia le scuole sono sempre state aperte anche con il lockdown. Dopodiché 6 milioni a casa, da oggi 6 milioni di studenti e studentesse sono a casa e poi cresceranno. La verità è un'altra, che è molto facile chiudere le scuole. Non è un evento ineluttabile. Dove sono finiti i test tappeto per le scuole? Chi ci sta lavorando? Io li ho chiesti per mesi, poi ho preteso tutto che le regioni si impegnassero a farli. Era dicembre, a che punto siamo? Infatti, test per le scuole mai visti. Allora, e poi c'è un tema molto delicato, visto che sì, appunto oggi si ricorda l'8 marzo, ma ricordiamoci anche dei figli dei cosiddetti key workers. In America, in Inghilterra li chiamano caregivers. Allora, in Gran Bretagna le scuole sono sempre state aperte per i cosiddetti caregivers, cioè a partire dagli infermieri, i medici, gli operatori delle ambulanze. Noi li chiamiamo key workers, ma vuol dire i lavoratori essenziali. Io aggiungo anche chi non può. Voglio dire, se tu lavori in un supermercato e ti comunicano alle 14 di giovedì che i tuoi figli non vanno più a scuola venerdì, come fai? Non è che per fare lo smart working, vale anche per gli infermieri, per i poliziotti e le poliziotte, ci mancherebbe. Allora, su questo dice l'Azzolina che il ministero ha fatto marcia indietro sui figli dei lavoratori essenziali, probabilmente su pressione delle regioni. Oggi è stata scritta e mandata alle scuole una nota in cui si specifica che i figli dei lavoratori essenziali non potranno frequentare le lezioni in presenza come invece previsto inizialmente. Lo considero un errore, comunicato a poche ore dall'apertura di uffici e attività. Mi chiedo anch'io perché non possono andare in presenza almeno i figli dei lavoratori essenziali. Cosa c'è? Il ministro Bianchi, è chiaro che quando lei fa il ministro non fa solo analisi, deve prendere una decisione che magari può scontentare qualcuno, perché io posso ritenere che di essere un lavoratore essenziale, ho capito, ma meglio avere una decisione che porti in presenza chi deve lavorare fisicamente, non tutti possiamo fare lo smart working, che scontentare qualche categoria. Vi volete dare una mossa su questo, visto che stiamo aspettando ancora? Ho visto che il ministro Bonetti ha detto che invece saranno retroattivi il 50% dei congedi parentali. Va bene, possiamo chiedere al Ministero dell'Istruzione, al Ministro Bianchi, di dare un chiarimento rapidamente sui diritti dei figli dei key workers, a partire appunto da chi fa anche i lavori essenziali, i lavori che si occupano degli altri? In Inghilterra stanno predisponendo, sì, risulta anche a me l'allungamento del calendario scolastico, nessuno fiata, ma vedremo se Bianchi avrà la forza di imporsi con i sindacati di insegnanti, che tanto poi sappiamo che il problema è lì. Oggi la nostra Piera Ceci è andata davanti alla sede del Comune di Milano perché nel giorno in cui 2 studenti su 3 sono in didattica a distanza, e nelle regioni appunto Lombardia e Piemonte lo sono tutti, anche gli esili, le scuole elementari e le scuole medie inferiori, c'era la protesta del comitato a scuola appunto davanti alla sede di Palazzo Marino.
Perché siete qui stamattina? Di nuovo in DAD? Di nuovo tutti in DAD?
Non è solo il di nuovo in DAD, ma di nuovo la scuola chiusa come prima misura, a prescindere da altre riflessioni, a prescindere anche dalle promesse fatte nel discorso di insediamento del nuovo Presidente del Consiglio, che sembrava essere molto attento ai giovani, però le prime misure prese sono state, se possibile, ancora più restrittive nei confronti delle scuole.
Oggi si vedono dei palloncini bianchi qui, ma anche delle mimose. Nel giorno della festa della donna, una triste ricorrenza oggi.
Sì, io ho 3 figli, una all'elementare, una alle medie, una al liceo. Festa della donna, proprio nessun tipo di rispetto anche verso le donne che lavorano, perché come fai a lasciare 3 figli in casa davanti a un computer? Io sono veramente sconfortata soprattutto per i liceali, perché i bambini hanno chiuso da ora e fa scalpore, ma i licei erano chiusi da ottobre, sono stati a scuola 20 giorni sì e no, e di nuovo abbiamo visto in Liguria zona gialla, tutti i licei chiusi. Zona gialla vuol dire mangiare al ristorante, al bar senza le mascherine, i ragazzi non possono andare a scuola distanziati, con le mani sanificate, con le finestre aperte. È una vergogna nazionale proprio.
Sapendolo peraltro con pochissimo preavviso, quindi chi ha più piccoli è anche un problema organizzativo.
Assolutamente sì, sicuramente la questione dei bambini più piccoli è stata gravissima, anche con questo poco preavviso, tenuto conto che le regioni invece avevano chiesto al governo di avvisare il venerdì sul cambio di regione e poi attuare il cambiamento il lunedì. I dati sulle scuole non ne hanno, perché in Lombardia il tracciamento non è mai stato fatto, dunque al di là di qualche contagio all'interno di singoli istituti, senza tracciamento non è possibile individuare quale sia la fonte del contagio. Io mi vergogno del nostro paese, mi vergogno che sta buttando via una generazione. Obiettivamente stiamo diventando un paese del terzo mondo, proprio a livello culturale. Abbiamo solo da imparare dalla Francia, dall'Inghilterra, dalla Spagna. Siamo diventati...
Inghilterra che oggi riapre le scuole, ha riaperto le scuole.
Certo, che le aperte come prima cosa. In molte nazioni hanno chiuso il resto, ma le scuole e l'istruzione è andata avanti, e la crescita dei giovani.
Lei è un'insegnante, si è vaccinata?
Settimana prossima,
okay. Quindi è partita almeno la benedetta,
sì,
vaccinazione in Lombardia, è partita.
Sembra partita, vedremo. Dovremmo avere il coraggio come paese, ma appunto non lo abbiamo ancora avuto e forse non l'avremo mai, di mettere la scuola sopra ogni altra considerazione, arrivando anche a fare quello che ha fatto la Germania, l'Inghilterra, un lockdown vero, duro, lasciando aperte le scuole. È quello che sta facendo la Francia da mesi.
Cosa volete che aggiunga? Vi l'ho già detto, insomma, se la priorità non ce l'ho con i baristi, ma se la priorità è che non chiudono i bar o i negozi di abbigliamento, va bene, ripeto ancora la battuta, avremo dei ragazzi bravissimi a sapere come si fa uno spritz senza non togliere lo spritz, e con delle competenze alla faccia dell'economia, della conoscenza, molto inferiore ai loro coetanei, ma vedete, è proprio l'impianto culturale che mi dà fastidio. Presidenti delle regioni che non vogliono mai diventare rossi, però la prima cosa che fanno è chiudere una scuola. Ma qua abbiamo, si parlava della Liguria, ma c'è la Puglia di Emiliano, come posso dimenticarmela, che è gialla, le scuole le tiene chiuse. La Campania di De Luca, che si è permesso di dire che i ragazzi che si lamentavano perché non potevano andare a scuola erano geneticamente modificati, una bestialità, cioè proprio il disprezzo continuo. E lo dico anche al Presidente del Consiglio Mario Draghi, non penso che sia un mistero la stima che questo programma per lui ha avuto anche in tempi non sospetti. Però Presidente, ha ragione la mamma, che adesso non mi ricordo chi fosse, che diceva forse ci si poteva aspettare un po' più di coraggio dopo l'intervento al Senato nel dare le indicazioni alle regioni sul usare come ultima risorsa la chiusura delle scuole. Non dico che non debbano chiudere, ultima risorsa. Non dico il coraggio del ministro Bianchi, però almeno di Draghi sì. Allora, il Presidente del Consiglio, così qualcuno sarà contento, perché parte la prima critica a Draghi da quando è Presidente del Consiglio. Non ho problemi a farla. Allora, il Presidente del Consiglio, che è intervenuto durante la giornata parlando della parità di genere, ha detto nel recovery vi saranno i congedi parentali, gli asili e strumenti per la parità di genere.
Azioni mirate e profonde riforme sono necessarie per coinvolgere pienamente le donne nella vita economica, sociale e istituzionale del Paese. Ma dobbiamo, prima di tutto, cambiare noi stessi nella quotidianità della vita familiare. Lo Stato e gli enti territoriali dovranno assistere le famiglie, specie le più giovani, anche quando questa fase di emergenza sarà terminata. Gli strumenti che dobbiamo impiegare sono vari. Penso, tra gli altri, ai congedi parentali. Penso al numero dei posti negli asili nido, che ci vede inferiori agli obiettivi europei, e anche sulla loro distribuzione territoriale, che va resa ben più equa di quanto non sia oggi. Tutto ciò è obiettivo di questo governo. Sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere sono da condividere, condivido le proposte della Commissione parlamentare d'inchiesta. Oggi, per le vittime dei troppi femminicidi e anche come reazione prodotta dalla pandemia, sembra formarsi una nuova consapevolezza. Una consapevolezza che trova un'opportunità straordinaria nel programma Next Generation EU per diventare realtà nell'azione di governo, del mio governo. Tra i vari criteri che verranno usati per valutare i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci sarà anche il loro contributo alla parità di genere.
Ma poi c'è, sì sì, benissimo, va bene, ripeto, un po' più di coraggio, Presidente del Consiglio, sulle scuole. Tanto mi appello a lei, perché insomma, e al Ministro, abbiamo appena detto, possiamo prendere una decisione, anche perché Bianchi non è che non conosca, era il consulente, era il responsabile del CTS dell'Azzolina, quindi no? Si può mandare a circolare che i lavoratori, i figli dei lavoratori essenziali devono poter frequentare. Guardate, mi ha scritto adesso un ascoltatore, mia moglie fa l'anestesista in terapia intensiva, si è presa il congedo. Bene, perché poi è un altro, mi ha scritto, io ho dovuto mettere praticamente la metà dei dipendenti a casa per permettergli di stare con i figli, perché c'è anche una ripercussione. Ma immaginate tutta la parte infermieristica e ospedaliera, per non dire il resto, cioè cosa fanno le mamme e i papà? Di quei ragazzi, o immaginiamo che un anestesista, chi lavora in rianimazione, un infermiere, chi guida un'ambulanza, non deve avere figli piccoli, perlomeno, cioè solo dai 15 in su. Va bene, un cavolo, ma andiamo avanti su questo. Per quello che riguarda invece i dati, ve li daranno i nostri GR24, invece oggi il ministro del turismo Massimo Garavaglia ha visitato l'MSC Grandiosa Civitavecchia, che ha lanciato un piano di crociera sicura, che è uno spiraglio, e ha detto Garavaglia, apertura per Pasqua, bisogna essere molto molto cauti, però poter viaggiare in crociera è un segnale di ottimismo. Faccio notare che invece le Ferrovie dello Stato hanno lanciato l'iniziativa dei primi treni ad aprile, un treno Covid free fra Roma e Milano, i test prima di salire a bordo a personale e passeggeri. Sentiamo il numero 1, Gianfranco Battisti.
Un'iniziativa molto importante, che è un'iniziativa che va anche in un'ottica di fiducia, di rilancio, ed è l'iniziativa di realizzare un treno, lo realizzeremo di fatto i primi di aprile, un treno Covid free. Che cosa vuol dire? Il treno Freccia Rossa, che oggi viaggia con un'assoluta sicurezza sanitaria, vale la pena ricordare che il treno Freccia Rossa è il treno che è certificato unico al mondo in sicurezza sanitaria. Ma noi faremo di più. Vogliamo realizzare un treno Covid-free che andrà inizialmente tra Roma e Milano e in collaborazione con la Croce Rossa faremo i test prima di salire a bordo, sia al personale viaggiante ma soprattutto ai passeggeri. Dico Roma-Milano inizialmente perché è solo la fase di test. Implementeremo questa soluzione soprattutto sulle destinazioni turistiche per l'estate e questa sarà un'occasione straordinaria per permettere a destinazioni quali Venezia, Firenze, Napoli e tante altre di arrivare, di avere treni in assoluta sicurezza sanitaria.
Dunque, nel frattempo la campagna vaccinale oggi è partita, quella lombarda per gli insegnanti, per il personale scolastico, e invece al Lazio quella avvia le prenotazioni per gli over 70. Adesso il ministro Brunetta ha detto invece sul fronte del pubblico impiego: il governo è pronto ad agire subito e a sbloccare i concorsi, basta i tetti. Arriveremo poi ad altre notizie dopo il meteo e la pubblicità. Guardate, qualcuno mi dice in Gran Bretagna però a giugno allungano l'orario scolastico, non fa così caldo come in Italia. Beh, cerchiamo di mantenere un minimo di decenza e di serietà, perché allora cosa facciamo? Apriamo le scuole in base al caldo? Allora al nord le teniamo aperte più lungo? Poi mi sembra che il tema e la posta in gioco sia un po' più alta che lo studente che ha più caldo o l'insegnante che ha più caldo il 25 di giugno rispetto al 4 di giugno. Posso permettermi? A chi mi dice ti farei lavorare 10 ore in un bar mi insulta. Io non ho, guardate, ho avuto penso 7-8 volte gli esponenti dei pubblici esercizi a partire dai bar ospiti, quindi so benissimo quanto drammatica sia lì la situazione. Ho detto solo che in altri paesi si decide di aprire prima le scuole e poi gli altri esercizi commerciali, e ho fatto notare che la differenza tra zona arancione scuro tanto sbandierata e zona arancione normale è solo che le scuole tutte sono chiuse, perché per il resto ieri Milano era esattamente come in una zona arancione normale, tutto qui. Quindi devo, sì, le seconde case, vabbè, dai, stiamo a paragonare i ragazzi che non vengono, che ricevono un'istruzione carente, perché qualcuno ancora mi dice che la DAD è uguale alla presenza fisica, ma come no, soprattutto nelle periferie, cara Maria Antonietta, con la seconda casa, ma per favore. Pertanto l'atteggiamento è, ripeto, qui si chiudono le scuole anche quando si è gialli, quando dovrebbero restare aperte. Io però solo in un intervento del Presidente del Consiglio, ma a questo punto allunghiamo direttamente l'orario scolastico, l'anno scolastico, fine, tanto non c'è altro modo. Comunque meteo, pubblicità e poi luna rossa, dai, così respiriamo un attimo.
Focus Economia.
Cioè, 7:42 minuti, non rispondo più ai messaggi sulla scuola, vuol dire che lo dico ad alcuni ascoltatori, li avrò visti solo io i ragazzi nei parchi o a prendere l'asporto nelle gelaterie in giro, ma io mi chiedo se alcuni di quelli che scrivono forse non hanno figli, forse non ne frega un cavolo, forse però che spiegazione razionale puoi dare a un ragazzo sull'importanza della scuola, a maggior ragione se ha meno di 15 o 16 anni, cioè ancora più giovane, sul fatto che lui deve stare a casa oggi, venerdì, domani. Però poi, finita la lezione in DAD, può uscire, andare a giocare al parco con le mascherine, come vuoi che tengano le mascherine, ragazzi, quando giocano al parco, a calcio, su. Che può andare a prendersi il gel, che può fare tutto, diciamo, da sport, tranne che andare in lezione in presenza. Il messaggio è che la presenza non è importante. Fine. O che comunque è più importante che giustamente resti aperta la gelateria per l'asporto, ma tu non devi andare a scuola. Chi se ne frega se hai gli strumenti, se hai le stanze, se hai una casa grande, se hai la connessione wifi, se hai il tablet, se non hai il tablet, se capisci, se hai bisogno di un sostegno, chi se ne frega. Che l'importante è che il resto, che io possa andare a comprarmi le calze, il reggiseno, le mutande, ma non andare a scuola. Ho capito anch'io, guardate. E l'importante è che vengano rispettate le vacanze di Carnevale, le vacanze di Pasqua, che gli insegnanti possano concludere l'attività didattica a inizio giugno, che non ci sia nessun allungamento. Cioè, voglio dire, ma Uno poi perché deve avere fiducia in uno Stato che ti tratta così, ammesso che abbia voglia di avere fiducia? Leggo un imbarbarimento che... Allora dai, luna rossa che è meglio. Iniziano a due giorni in attesa di avvicinamento a mercoledì, quando luna rossa sfiderà, prima sfida mercoledì 10 alle 4 di mattina sfiderà il team di New Zealand, di avvicinamento anche economico a una sfida, perché intanto l'investimento è un investimento da 60 milioni di euro, dove c'è l'eccellenza tecnologica del Made in Italy dentro. Ripeto, se avete visto queste, non so neanche se chiamarle barche a vela perché sembrano un'altra cosa, delle astronavi, uno può immaginare. Domani il nostro Dario Ricci vi farà ascoltare quello che hanno dichiarato i vari produttori delle varie componenti. Ha iniziato questo piccolo viaggio nel Made in Italy dietro Luna Rossa, il nostro Dario Ricci, con Marco Tronchetti Provera, non solo e non tanto perché grande appassionato di vela, ma perché in quanto amministratore delegato di Pirelli è storico sponsor e partner del team Prada di Patrizio Bertelli.
L'emozione è grande per come anche queste regate si sono svolte, per la bravura del nostro equipaggio, per la bellezza di questa barca straordinaria, quindi devo dire che sono state nottate molto belle, l'ultima poi è stata una nottata di grandi emozioni.
Una barca Luna Rossa che è da sempre tradizionalmente ambasciatrice del miglior Made in Italy tecnologico italiano nel mondo. C'è in questo senso una forte linea di continuità in queste campagne tra il 2000, quando anche in quell'occasione la sfiorammo la Coppa, e questa ulteriore campagna finora vincente.
Ma sì, la bellezza dell'avventura di Luna Rossa è che Patrizio Bertelli ha creato anche una generazione di velisti, oltre che aver raggruppato diverse aziende che hanno capacità di sviluppare tecnologie molto sofisticate. Quindi è un'avventura che va al di là del puro evento sportivo, ha una bella storia alle spalle.
Vogliamo ricordare qual è l'impegno specifico di Pirelli in questo pool di aziende che hanno fatto e al tempo stesso contribuiscono alla campagna?
Noi in questa Coppa America siamo non solo sponsor, noi siamo insieme a Prada i title sponsor, i main sponsor di tutta l'avventura.
Le piace questa classe di imbarcazioni fantascientifiche? Fino all'altro ieri ragionavamo da marinai, adesso ormai usiamo per queste barche il linguaggio dell'aeronautica. È ormai questo il futuro?
Il futuro della Coppa America penso che sia segnato da queste regate, perché hanno una peculiarità: le barche vanno a velocità che sono tre volte quelle a cui eravamo abituati con i monoscafi tradizionali, ma danno le stesse emozioni di una regata tradizionale, perché dalle partenze agli incroci alle manovre il fattore umano torna ad avere quella stessa rilevanza che aveva con le barche tradizionali. I catamarani avevano certamente un loro fascino, ma per chi come me ama la vela tradizionale, queste barche sono un'evoluzione della vela tradizionale.
Nembro, Rocco Briantino, Limido Comasco, Legnano, Novara, Carasco, Colceresa, ecco, direi che c'è il meglio dell'industria italiana, no? A bordo di Luna Rossa. Da questo punto di vista, questa campagna cosa dà in questo momento specifico del paese?
Ma io credo che l'entusiasmo che si è creato intorno a Luna Rossa è proprio legato al riconoscersi in una bella avventura italiana, con un'avventura tecnologica, un'avventura sportiva, dove c'è tanta passione, tanta qualità. Quindi credo che in un momento difficile, dopo un periodo estremamente difficile come quello che abbiamo attraversato da marzo dell'anno scorso, evidentemente c'è questo desiderio di partecipare a una bella avventura italiana.
Quanto di questa tecnologia, Presidente, può avere una ricaduta poi, diciamo, su larga scala, sul mercato nautico? Oppure rimane una punta d'eccellenza che in qualche modo richiama forze e soluzioni specifiche?
Ma è un misto delle due cose. Ci sono alcune cose evidentemente legate esclusivamente a questo tipo di barche, ci sono poi invece tecnologie del carbonio o degli altri materiali che hanno una ricaduta anche sul settore tradizionale della vela o in altri settori come tutto il mondo dell'idraulica e anche Nel piccolo contributo che abbiamo dato noi, anche l'utilizzo di materiali evidentemente mette in condizione di testare in condizioni estreme materiali sofisticati.
L'ultima domanda non è tanto all'industriale quanto al velista. Come va a finire? Che finale si aspetta?
Ma guardi, finché le barche non saranno in acqua è molto difficile dare un giudizio o fare pronostici. La cosa certa è che ad oggi il nostro equipaggio ha dimostrato di avere uno spirito di competizione, un'armonia e una qualità straordinarie. Insomma, dalle partenze alle manovre alla tattica, ci troviamo di fronte a un equipaggio straordinario. Al di là di come andranno le cose, va dato merito a Max Sirena di essere riuscito a creare un gruppo straordinario con due timonieri, Checco Bruni e Spitil, che ci hanno già regalato delle soddisfazioni fantastiche. Quindi forza ragazzi, andiamo avanti così.
Chiaramente noi ci associamo, domani ricordo c'è la seconda parte di questo viaggio nelle aziende italiane che hanno contribuito all'investimento da 60 milioni di euro. A mio avviso, dal punto di vista sportivo, adesso ce la giocheremo ovviamente, ma dal punto di vista economico, quindi del ritorno di immagine, e il risultato è già raggiunto, perché basta leggere la stampa anglosassone, non solo quella australiana o neozelandese, ma anche quella britannica, paesi dove c'è un forte attenzione, anche in Francia, per le regate, per capire che insomma, quando la finale se la gioca l'Italia con la Nuova Zelanda è già un successo per l'immagine del paese. Tra l'altro faccio notare, visto che parliamo di economia, che gli inglesi hanno speso il doppio, Ineos ha speso 120 milioni di euro equivalenti per risultare sconfitta, quindi non è solo è una sfida che si combatte sulla capacità sportiva e anche sulla capacità di investimento. Domani la seconda parte della puntata, adesso però della puntata, questo piccolo viaggio di Dario Ricci, invece adesso devo tornare sui temi più classici, ahimè, di questo programma, cioè i settori in crisi. Avevo promesso, perché me lo chiedevano e avevano ragione, noi abbiamo fatto un viaggio penso in tutti i settori colpiti dalle misure anti-Covid, forse era rimasto, chiedo Venia, fuori un settore importante che è rimasto fuori, chiaramente di essere rimasto fuori da molte decisioni, e il settore di tutti quelli che lavorano per le fiere. Stiamo parlando di 200.000 imprese che partecipano alle manifestazioni e coinvolgono 20 milioni di operatori. Vengono conclusi gli affari nelle fiere, però, ripeto, il fatturato è crollato da 1 miliardo di euro a 200 milioni. I 408 milioni di euro di sussidi concepiti risentono del fatto che i beneficiari potranno attingere un massimo di 1.800.000 euro per effetto del regime de minimis. È un limite per i grandi player, penso a Milano, Verona, Bologna e Rimini, ma c'è tutto il settore che lavora per gli allestimenti delle fiere. E allora ringrazio per averci raggiunto in collegamento Maurizio Danese, presidente dell'AEFI, che è Associazione Espositori e Fiere Italiane. Buonasera.
Buonasera, buonasera a lei e a tutti quanti.
Dunque, io ricordavo il giro d'affari delle fiere in sé, cioè gli affari che vengono conclusi durante le fiere e quant'altro, le esportazioni. Però spesso dimentichiamo che c'è un giro d'affari per allestire, per creare queste fiere danese.
Sì, diciamo che il settore fieristico è stato il primo a chiudere, purtroppo sarà anche l'ultimo a riaprire, e di conseguenza con tutta la filiera dietro, quindi tutti gli allestitori, tutte le aziende che servono poi ai quartieri fieristici e alle manifestazioni per poter vivere. E un indotto importantissimo del territorio che è generato sia dalle fiere ma anche poi da tutto quello che sta dietro le fiere, quindi dei nostri fornitori, degli allestitori, eccetera. E lei prima citava il tema dei minimis, e in questo momento il governo ha attuato due azioni, uno tramite il MIBACT, dove su 145 milioni di euro circa di fondo perduto previsti per le fiere, solamente 7 milioni e mezzo sono arrivati poi alle fiere e agli allestitori del sistema fieristico. E siamo in attesa appunto di tutti i regolamenti per poter fare in modo che questi fondi possano arrivare agli allestitori e alle fiere. E dall'altra parte il MAECI con Simest ha creato invece all'inizio un fondo perduto di 63 milioni di euro, poi portato a 263, e poi tramite il fondo Simest un fondo di rotazione molto interessante per aiutare le fiere, di cui una parte può andare a fondo perduto. Però anche qui Siamo in attesa della. E questi servono per, mentre prima sono a fondo perduto sulla perdita di fatturato, questi invece sono a compensazione delle perdite, a compensazione dei costi sostenuti, però anche qui mancano ancora i regolamenti. E ci dicono al MAECI, che devo dire che sta lavorando, sì, stanno lavorando insomma molto velocemente, francamente, che dovrebbero arrivare a chiudere il tema del regolamento, portando questo limite, mentre lei prima citava 1.800.000 euro, questo riguarda il fondo perduto come de minimis, mentre questo ristoro dei costi non coperti dai ricavi dovrebbe passare in Europa il limite che da 3 milioni dovrebbe arrivare a 10. Se questo succedesse, credo che i fondi in Italia ci potrebbero essere, ma il tema è che dobbiamo muoverci, perché le fiere e gli allestitori, specialmente le fiere, sono in questo momento chiuse da tempo, ma sono aperte perché noi continuiamo comunque a lavorare per poter essere pronti poi per la ripresa, perché non dimentichiamo che non è che siamo chiusi, noi comunque continuiamo a sostenere costi per essere attivi immediatamente per l'eventuale ripresa che siamo qui, che attendiamo, ma ricordiamo che purtroppo fino al 6 aprile, almeno per il momento, possiamo fare nulla e siamo in attesa di vedere.
Senta, due cose, Danese. La prima, ma per la filiera, cioè non solo per l'ente fiera, ma per tutti, appunto, chi...
Sì, questi fondi sono per la filiera. Sì,
per la filiera, ok.
Sì.
Cioè per gli allestitori.
Sono... Sì, però c'è un tema che eventuali fiere che sono anche proprietari di allestitori, e spesso le fiere sono anche proprietari di allestitori, e il de minimis, quindi il contributo massimo che le fiere possono ricevere tramite il regolamento europeo, cioè de minimis, è comprensivo di tutta la società del gruppo, quindi rientra comunque nella totalità dei fondi che può ricevere come gruppo. Ricordo che la Germania poco tempo fa, i tedeschi hanno tracciato una via importante secondo noi, perché il governo tedesco ha erogato 642 milioni chiedendo alla Commissione europea e ottenendo il fatto che questi siano svincolati dai de minimis, e quindi questi sono fondi che vanno a copertura totale delle perdite del sistema fieristico e degli allestitori fieristici tedeschi. E noi chiediamo al governo, e oggi abbiamo avuto un incontro proprio con il ministro Caravaglia su questo tema, che si è dichiarato disponibilissimo a immediatamente cercare di risolvere il problema, sia facendo in modo di erogare immediatamente i fondi che sono già allocati, ma anche per lavorare con l'Europa in modo di evitare di trovarci in disparità con i nostri competitori tedeschi.
Senta, due cose al volo. La prima, temete che la Germania, siccome la Germania è un grosso competitor italiano delle fiere, lo sappiamo, dal Vin Italy, che si fa anche in Germania, oltre che in Francia, una fiera del vino, ma alle altre, temete che la Germania, con i soldi che ha ricevuto, 642 milioni di euro entro giugno, possa fare acquisti di fiere italiane?
Beh, che questo sia un sogno della Germania lo è sempre stato. Se adesso l'Europa permette che la Germania diamo contributi a fondo perduto in Italia, no, di fatto si creerebbe un regime di concorrenza sleale tra le fiere tedesche e quelle italiane, quindi il pericolo c'è, ma noi ci auguriamo che il governo si attivi immediatamente in modo di evitare che questo succeda, anche perché se siamo in Europa e la legge vale per tutti, dovremmo avere il diritto per essere trattati
Stato
come
sono aiuti di Stato per tutti.
Quindi,
ultima domanda, è una curiosità mia, perché lei fa anche il presidente della Fiera di Verona, se non ricordo male.
Lei mi parla di vino adesso?
No, le voglio solo sapere se siete ancora convinti di confermare la data del Vin Italy 20, mi sembra 21 giugno.
Sì, noi la confermiamo, nel senso che la data rimane quella, ci siamo dati più tempo.
No, perché alla Fiera di Verona c'è anche il centro per la vaccinazione in questo momento.
C'è il centro per la vaccinazione, con l'accordo che durante quel periodo, per 7-8 giorni, troviamo un altro posto finché facciamo il Vin Italy. E quindi assicuriamo lo stesso servizio, ma lo spostiamo da un'altra parte. Per quanto riguarda i viniti, teniamo la data e stiamo dialogando con le sezioni di categoria e con i produttori. Ci siamo dati termine il 12 di aprile per decidere definitivamente. Insomma, poi vediamo come andrà adesso la vaccinazione, perché dopo c'è il tema vaccinazione, il tema del comitato tecnico scientifico, vedremo cosa decideranno.
Allora, grazie anche a Maurizio Danese, presidente della EFI, che è l'Associazione Espositori e Fieri Italiani. Importante quello che di cui avete interloquito con il governo, e quindi anche di superare il de minimis come tetto, e soprattutto mettere in guardia sul fatto che la Germania non faccia la furba con aiuti di Stato al sistema fieristico tedesco. 640 milioni di euro sul tappeto. Andiamo sul GR24, poi parliamo, ci sarà Alessandro Praterotti con Dietro la Notizia, e La governance, famosa governance del recovery plan, con anche lato McKinsey, che chiarirò, o meglio, di cui parleremo volentieri. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Che suono ha la convenienza? Che suono ha l'efficienza? Che suono ha un'offerta che include tutto questo?
Che bonus!
Che bonus?
Scegliere Vaillant è ancora più vantaggioso grazie all'offerta Che bonus! Sostituisci la tua caldaia entro il 30 aprile. Hai uno sconto immediato in fattura e 7 anni di garanzia in omaggio. Chiama l'800-123-916 o vai su vaillant.it. Vaillant. Comfort for my home.
Senti il piano. Appena scatta la zona bianca, facciamo colazione al mare, pranzo ad alta quota e aperitivo a bordo lago.
Preparati adesso. Solo a marzo Gamma Sportage tua con vantaggi fino a 6.000 euro e finanziamento a interessi zero. TAN 0, TAEG 1 e 08. Anche Mild Hybrid. Scoprila in concessionaria. Messaggio promozionale. Offerta valida fino al 31 marzo. Info e condizioni su kia.com. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
Kia. Movement that inspires.
Commercialista. Commercialista. Link Different. Scegli DKLink e offri ai tuoi clienti un lavoro davvero smart, con firma elettronica e condivisione online dei documenti. Scoprilo su DKLink.it. È un software Datev Coinos, soluzioni per commercialisti.
Il mio sgrassatore non lo cambierei mai. Questo è quello che pensano milioni di italiani dello sgrassatore universale Chantecler. Il numero uno, il più amato dagli italiani. Perché come Chantecler non c'è nessuno. Fonte dati AIRAI, anno terminante maggio 2020.
Focus Economia.
Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, la borsa ha chiuso molto forte oggi, più 3,12% Milano, più 2,1 Parigi, più 3,31 Francoforte e Londra, più 1,34%. Il Dow Jones sta guadagnando l'1,44%. Si guarda la riapertura di alcuni paesi, non certo dell'Italia, visto che qualcuno mi fa notare che un anno fa scattarono le prime, era l'8 marzo, sì, il cavallo tra il 7 e l'8, se non ricordo male, quando Conte annunciò le zone, l'Italia in zona rossa, il lockdown per il paese, chi se lo dimentica. Purtroppo nel giorno in cui abbiamo superato i 100.000, le 100.000 vittime oggi con i nuovi dati, però insomma si guarda, le borse cercano sempre di anticipare i movimenti, si guarda al possibile venir meno, diciamo, nei prossimi mesi dell'elemento più restrittivo del lockdown in vari paesi, dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna, ma anche in parte, in piccola parte, in Germania, Francia e Spagna più prudenti, l'Italia invece sta affrontando quello che vediamo, l'ipotesi di una terza ondata, non so, non faccio virologo e non ci tengo a farlo. Però c'è un'altra notizia che riguarda il mondo della finanza e degli investimenti finanziari che vorrei trattare nell'appuntamento, come ogni lunedì, con Alessandro Platerotti in Dietro la Notizia.
Dietro la Notizia.
Dunque, Alessandro, buonasera innanzitutto.
Buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Perché ci occupiamo della banca centrale giapponese? Uno dice, ma che ci azzecca oggi il Giappone? E perché l'operazione che tu ci stai per raccontare va guardata con una certa attenzione. Prego.
Le crisi finanziarie sono l'unica lezione della finanza che il mondo non vuole ricordare, perché quello che sta accadendo nuovamente sul mercato finanziario, sul mercato dei capitali, ovvero le azioni delle banche centrali, sta creando degli squilibri e delle situazioni paradossali e grottesche, come quella del Giappone. Lo dico per quale motivo? Perché proprio in questi giorni ci siamo accorti che il mercato finanziario giapponese, ovvero tutta la borsa del Giappone, dove è quotata la Toyota piuttosto che la Nissan, le grandi multinazionali, i grandi conglomerati giapponesi, il 7% di tutta la capitalizzazione della borsa giapponese è in questo momento nelle mani della Banca Centrale del Giappone, ovvero la banca centrale come la nostra BCE e la Banca Centrale del Giappone, per la potenza potenza industriale e finanziaria. Non solo, poiché un altro veicolo del governo, ovvero il fondo pensionistico del governo, possiede un altro 7% del mercato azionario direttamente, quindi arriviamo al 14% nell'insieme, il governo giapponese oggi è il primo azionista individuale di uno dei mercati finanziari più grandi del mondo, cioè di un punto di riferimento per l'Asia e soprattutto un punto di riferimento per i grandi investitori internazionali. Questo che cosa significa? Sotto il profilo finanziario è una grande punto interrogativo, perché è un modello che abbiamo visto solo in Cina. Soltanto in Cina il governo controlla direttamente le società quotate e gli equilibri del mercato. Quindi adesso il Giappone, paradossalmente, ha preso una via cinese alla gestione dei mercati finanziari. Una via che è molto insidiosa, perché? Perché non sappiamo quale sarà l'impatto né sulla governance di queste imprese che sono partecipate dal governo, di fatto, perché se la media è del 7%, cioè il totale è il 7%, ci sono imprese partecipate anche al 25% o al 30%, ma qui non parliamo di Ilva o di Alitalia, parliamo di aziende che fanno migliaia di miliardi di dollari o di yen di fatturato. Non solo. Questa settimana, cioè tra pochi giorni, si riunirà proprio qui in Europa il comitato esecutivo della BCE per decidere che cosa fare dei tassi e degli aiuti, soprattutto, più che dei tassi. La garanzia che dureranno ancora un anno è sicura, e questo ci riporta in Giappone, perché pochi sanno che il Giappone è stato il primo paese a varare le misure straordinarie come il quantitative easing o gli acquisti di bond, che oggi sono strumenti anticrisi, ma il Giappone li ha usati già dagli anni 90 come strumento di rilancio dell'economia. Il risultato è questo, e torniamo al Giappone, che a forza di comprare azioni sul mercato, la banca centrale giapponese si ritrova oggi con un profitto su quelle azioni comprate in 20 anni di quasi 130 miliardi di dollari. Un profitto che non potrà mai condividere con nessuno, perché se vendesse le azioni per incassare la plusvalenza, farebbe crollare il mercato finanziario, e questo di certo non se lo può permettere. Certo. Dall'altra parte si ritrova dentro il proprio bilancio il controllo del 14% dell'economia giapponese, ma economia reale. Queste sono incognite che dobbiamo porci anche noi quando si parlerà del dopo emergenza dei tassi di interesse in Europa e in parte anche in America, perché, ripeto, se la BCE darà ancora garanzia di accelerare e sostenere i tassi di interesse italiani, spagnoli e così via, e in generale i mercati, allora accelereremo ulteriormente questo nostro cammino verso la situazione giapponese, dove le banche centrali diventano padrone del mercato. Molti dicono che il grande reset dell'economia globale innescato dalla pandemia sia una socialistizzazione dell'economia di mercato. Questo è presto per dirlo, ma certamente se andiamo a guardare che cosa sta accadendo nel resto del mondo, che cosa ci accorgiamo? Che alla fine della scorsa settimana, parlo di venerdì 5 marzo, gli asset, cioè tutti i titoli comprati dalle quattro principali banche centrali del mondo, ovvero Federal Reserve, BCE, Banca Centrale del Giappone e Banca Centrale della Cina, è arrivata a 28.800 miliardi di dollari. Se vogliamo vedere quanto erano nel 2010, non arrivavamo a 1.500 miliardi. Allora, questo è un paragone molto calzante con la situazione giapponese. Come si uscirà? Come si tornerà alla normalità? Di certo non vendendo i titoli, e questo vale anche per la BCE e per la Fed. Bisognerà trovare misure alternative. Chiudo con un'idea che è venuta in Giappone e su cui vale la pena riflettere. Un ex governatore della banca centrale ha rilasciato un'intervista pochi giorni fa ponendo questo problema. Questi 130 miliardi di dollari di profitti generati dalle azioni, ma tutto questo 14% del mercato va redistribuito nell'economia reale, altrimenti il salvataggio dei mercati non produce benefici, e questo l'abbiamo visto anche noi, diretti sull'economia reale. E allora che cosa vogliono fare? Propongono, si discute di fare, di vendere a prezzo di costo originario le azioni o cederle alle famiglie e alle imprese su basi pro quota, di reddito e così via, con l'obbligo di mantenerle per 5 o 10 anni, cioè in di restituire da non alla collettività destabilizzare una ricchezza che resta solo nei bilanci delle banche centrali.
E il tema di non vendere per 5 anni per non creare destabilizzazione dei flussi azionari.
Cioè, per sostituire azionari. Questo portafoglio stabile dallo Stato alle al privato.
Non sono un esperto, ma non sembra una cattiva idea. Sicuro è il tema che resta sullo sfondo. È presto per parlare, ma prima o poi anche le banche centrali di tutto il mondo, a partire da quella europea e la Federal Reserve, dovranno capire come andare avanti, non solo nel sostenere, ma diciamo nell'uscire dal sostenimento dell'economia, e se diventare azionisti,
una normalità,
esatto, se diventare perché... azionisti del sistema produttivo, oppure, e lì è interessante la soluzione proposta, non adottata dal Giappone, è trovare una formula, una terza via, diciamo così, in cui tu cedi le azioni che hai al prezzo di mercato, quindi non speculi tu come banca centrale sul guadagno, sulla plusvalenza, però obblighi chi se le prende a non venderle per 5 anni in modo da non alimentare tu stesso la speculazione.
Se permetti, Sebastiano, sì, di creare ricchezza reale, cioè trasferire, certo, questa ricchezza finanziaria nei bilanci delle banche centrali, nei conti di risparmio bancari delle famiglie. E questa è una cosa molto innovativa come idea, che noi chiamavamo una volta helicopter money. Loro hanno usato una formula diversa, dire tutti questi titoli, certo, del mondo privato che abbiamo comprato, li rivendiamo senza guadagno alle famiglie per cui abbiamo operato, che mi sembra un buon saldo per un contratto sociale.
Vista così, ma anche me convince, poi vedremo se verrà adottata in Giappone e vedremo se farà da caso di scuola. Intanto ringrazio Alessandro Platerotti, a cui do appuntamento a lunedì prossimo per quello che riguarda l'appuntamento con Dietro la Notizia. Noi invece adesso, ultima parte del programma, ci occupiamo dell'avvicinamento da un lato al recovery plan, ma so che molti ascoltatori, perché me lo stanno scrivendo, sono ancora più interessati alla forma che sta assumendo il DL Sostegno. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
I tempi, come sapete, sono stretti. I paesi dovranno impegnare i fondi ricevuti attraverso il dispositivo entro il 2023. Il 70% delle risorse va impegnato già entro il 2022. Gli interventi dovranno essere conclusi entro il 2026. L'effettiva erogazione delle risorse sarà subordinata al conseguimento di obiettivi intermedi e finali, che devono essere fin da subito definiti in modo chiaro, realistico e verificabile. Il PNRR è una straordinaria opportunità per una ripresa sostenibile ed inclusiva del nostro Paese. Per coglierla abbiamo due compiti essenziali davanti a noi. Primo, la redazione del piano va portata a termine in tempi molto rapidi. In meno di 2 mesi dobbiamo consegnare alla Commissione europea un piano coerente e ben disegnato. Il secondo compito è assicurarsi che i progetti di riforma e investimento siano effettivamente completati nei tempi previsti dal piano, e dobbiamo predisporre un sistema di monitoraggio e rendicontazione dell'avanzamento dei progetti contenuti nel piano nella sua fase di esecuzione.
Il nostro Paese per gli anni 2021-26 per circa 196 miliardi a prezzi correnti, 69 di quali sotto forma di trasferimenti, 127 sotto forma di prestiti. Nella finalizzazione del piano occorrerà tener conto dei dati finanziari più aggiornati, che tengono conto del fatto che il regolamento europeo emanato a febbraio prende a riferimento per la determinazione della parte riguardante i prestiti il reddito nazionale lordo del 2019. Questo porterà a una stima dell'entità delle risorse dell'ordine di 191 miliardi e mezzo, quindi leggermente inferiore a quella indicata nel piano a gennaio.
Allora, così il ministro Franco, Daniele Franco, ministro dell'economia, in audizione sul recovery plan, sul piano nazionale di rilancio e resilienza. I soldi sono un po' meno, qualche miliardo in meno rispetto alle cifre che giravano prima, 196, ma ha chiarito, come avete sentito Franco, che su 196 127 saranno di prestiti e invece 69 miliardi saranno trasferimenti, quindi a fondo perduto. La governance, ha detto Franco, ci saranno due livelli di governance. La responsabilità primaria sui progetti rimane sui singoli ministri. che devono lavorare congiuntamente, ministeri, scusate, ministri, che devono lavorare congiuntamente dove necessario, mentre il Ministero Economia e Finanze avrà il ruolo di coordinamento e pieno supporto ai ministeri nella stesura dei progetti. Insieme al Ministero Economia e Finanze sono coinvolti altri tre ministeri, quello per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per tutti i progetti che riguardano digitalizzazione, il Ministero della Transizione Ecologica per la politica energetica e l'impatto sull'ambiente e clima, infine il Ministero del Sud per la coesione e il Sud per assicurare coerenza complessiva al piano e riduzione dei divari territoriali. In tutto ci sono 50 dirigenti e funzionari che a tempo pieno si dedicano al piano. E ha chiarito sulla polemica che era nata su McKinsey, io ho visto la consulenza pagata 25.000 euro, mi sembra ovviamente poca cosa, nessuna struttura privata prende decisioni o accesso a informazioni privilegiate o a riservate. Nella normale operatività dei ministeri a volte ci si rivolge a soggetti esterni per acquistare servizi che diano supporto tecnico operativo, lo fanno tutti gli enti, il contratto era già aperto, riguarda la produzione di cronoprogrammi, aspetti metodologici nella redazione del piano, aspetti più editoriali che di sostanza, non c'è alcuna intromissione nelle scelte, questo vorrei che fosse chiaro. Gianni Trovati del Sole 24 Ore, buonasera.
Buonasera a voi.
Poi arriva il DL Sostegno, che dovrebbe approdare nel Consiglio dei Ministri venerdì. Però diamo un primo commento a questa audizione di Franco. I soldi sono leggermente meno, 196 invece che 209 miliardi del piano Conte. Ha chiarito i livelli di governance, e vabbè, al di là della polemica su McKinsey.
Sì, no, la polemica su McKinsey diamola per data, i soldi sono un po' meno, si riduce però, come ha detto Franco, la quota di prestiti, semplicemente perché la prima stima, quella dei 196 miliardi, era una stima provvisoria basata sulla quota di reddito nazionale lordo del 2018. Nel frattempo c'è stato un aggiornamento dei dati e quindi noi, crescendo meno degli altri, abbiamo un reddito nazionale meno dinamico e quindi ci spetta una quota leggermente minore, ma non è un grave problema in verità questo, perché questa piccola riduzione di risorse, piccola in confronto al totale delle risorse, agisce sulla quota dei prestiti, non sulla quota dei trasferimenti, quindi è un impatto, diciamo così, meno rilevante rispetto al totale. Quello che invece è rilevante è che il calendario corre, e l'ha detto Franco, bisognerà essere molto veloci sia nella definizione, nella ridefinizione del piano ereditato dal Conte 2, sia poi in tutti i passaggi parlamentari, perché quello di stamattina era solo il primo di una serie di passaggi parlamentari. Il Parlamento dovrà dare in aula, quindi nella sua totalità, diciamo, una risoluzione al governo con le indicazioni, dei suggerimenti, delle linee guida. Il governo, alla luce di quella risoluzione, dovrà definire il piano e poi rimandarlo in Parlamento a Bruxelles, il tutto entro il 30 aprile, cioè ci sono appunto una cinquantina di giorni per fare tutta questa mole di passaggi, che sono passaggi complicati, che però sono vitali perché alla tempistica del piano è collegata la possibilità di ottenere, di ricevere quell'anticipo, 13% del totale, quindi siamo intorno ai 26 miliardi, che appunto arriva solo se il piano viene approvato in tempo dalla Commissione, dal Consiglio europeo, e quindi presentato in tempo entro il 30 aprile. L'idea è che i passaggi parlamentari si esauriscano entro marzo e i passaggi finali, con appunto la chiusura del piano timbrato dal governo Draghi, occupi il mese successivo.
Allora, la parte della governance la ricordavo io nelle varie dichiarazioni in 50 sono al MEF, 50 dirigenti e funzionari che a tempo pieno si però occupano della gestione dedicano al piano, numero che andrà crescendo, e abbiamo detto a tutti i ministri che anche loro dovranno dotarsi di strutture in tempi rapidi dedicate esclusivamente al recovery plan, i ministeri coinvolti chiaramente. Franco ha anche detto che la riforma fiscale è una priorità, ma non sarà nel recovery plan. Veniamo invece che ad aprile le scelte saranno molto rapide, e anche il piano di immissione dei giovani nella pubblica amministrazione. Oggi però il ministro del turismo Garavaglia, ricordavo prima la visita sulla MSC grandiosa Civitavecchia, ha detto: venerdì ci saranno misure corpose per il turismo, non posso anticipare nulla. Allora, mi hanno scritto in molti, Gianni, perché, e qui bisogna anche chiedere ai colleghi un pochino di attenzione quando si diffondono le notizie, perché già c'è tanto casino in giro, un paese diciamo sfinito, è circolata nel fine settimana la notizia che il DL Sostegno avrebbe utilizzato come tempo di riferimento non il fatturato dell'anno diviso per le mense di età, ma due mesi, gennaio e febbraio. Questo chiaramente ha creato un casino, perché ci sono molte attività che a gennaio e febbraio, a parte le attività diciamo montane, fatturano poco o niente, penso a tutte le attività, o fatturano molto meno del resto dell'anno, attività turistiche nelle città d'arte, ma non solo. Allora, se chiarito che non faranno testi due mesi, perché mi sembra che la nota del ministero sia stata abbastanza esplicita, e farà fede l'anno?
Sì, come base di calcolo, allora quella dei due mesi era una versione elaborata al MEF e circolata nelle prime bozze del decreto, che appunto parlavano di aiuti parametrati alle perdite di gennaio e febbraio di quest'anno rispetto al livello normale di fatturato, diciamo così, indicato dai livelli di gennaio e febbraio 2019. Questa ipotesi ha scatenato una tempesta, naturalmente soprattutto dalla parte politica del governo, che nelle risoluzioni parlamentari aveva promesso di intervenire anche a favore di chi nel 2020 era stato, diciamo così, ignorato oppure era stato quasi trascurato dal sistema dei ristori. Si avanza quindi una ipotesi alternativa che prevede di parametrare i nuovi aiuti, diciamo così, alla differenza di fatturato fra 2020 e 2019. Ma questo cambio della base di calcolo cambia ovviamente la distribuzione delle risorse, perché se tu fai un confronto fra 20 e 19, la geografia delle perdite cambia rispetto alla geografia disegnata dal confronto fra il bimestre 21 e il bimestre 19, ma a non cambiare è la totalità delle risorse che sono a disposizione per questo intervento, che sono circa 10 miliardi di euro e che devono trovare una distribuzione che non superi questa soglia. Tradotto in italiano, l'entità dell'aiuto singolo, che sia calcolata su due mesi, che sia calcolata su un anno, che sia calcolata su un secolo,
dici tu l'entità complessiva.
L'entità dell'aiuto singolo, quello è.
Sì, però poi
il
diverso a seconda di
dell'aiuto singolo, quello
è. Quello è chiaro, che il tetto è quello, 10 miliardi. Però cambia da categoria a categoria che tu prenda.
Non c'è dubbio, però.
Io penso che sia più corretto.
Se tu allarghi la base di calcolo, è verosimile che il parametro sia agganciato a una sorta di media mensile, di quello si discuta, e che quindi la percentuale di perdita coperta dal nuovo aiuto non sia riferita all'intero anno, costerebbe molto di più.
Ma come media mensile, certo, però che fa più giustizia rispetto all'aprile 2020 sull'aprile 2019, perché c'è una persona che aprile fatturavano pochissimo,
non c'è dubbio,
e almeno tieni una media mensile. Grazie anche a Gianni Trovati, poi l'appuntamento appunto è a venerdì. Noi invece ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Vedo che la Sardegna ha controllato le 1382 persone sbarcate dai traghetti e dagli aeroporti, ci sono 600 passeggeri che sono sottoposti al tampone, solo 3 positivi che dovranno fare il molecolare. Mi sembra che quello della Sardegna sia un tentativo di trovare un modello. Noi ci risentiamo comunque domani.